Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La nostra preghiera per i morti è quindi non solo utile, ma necessaria, in quanto essa non solo li può aiutare, ma rende al contempo efficace la loro intercessione in nostro favore. Anche la visita ai cimiteri, mentre custodisce i legami di affetto con chi ci ha amato in questa vita, ci ricorda che tutti tendiamo verso un'altra vita, al di là della morte.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre ieri all'Angelus di mezzogiorno. Tutti tendiamo verso un'altra vita, al di là della morte. È al di là lo spunto che ci guida oggi. Al di là, dunque, ci facciamo guidare da queste tre parole. Il pensiero a coloro che ci sono vicini nell'aldilà, ha siglato dunque l'Angelus di ieri, di Benedetto XVI. Beh, tutta la vita del cristiano è protesa verso un al di là, un oltre, no? Al di là della vita c'è un'altra vita, e proprio per questo oltre è venuto Cristo, per vincere la morte in vista di un'altra dimensione.
Il pianto, dovuto al distacco terreno, non prevalga perciò sulla certezza della risurrezione, sulla speranza di giungere alla beatitudine dell'eternità, momento colmi di appagamento in cui la totalità ci abbraccia e noi abbracciamo la totalità. L'oggetto della nostra speranza, infatti, è il gioire alla presenza di Dio nell'eternità. Lo ha promesso Gesù ai suoi discepoli dicendo: «Vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia».
Al di là, cioè oltre, in latino suona ultras, e ultras ci riporta la particella ut, che vuol dire sopra, fuori, come ci suggerisce, come ci ricorda la parola utero, per esempio. Tutto ciò che è al di là, al di fuori della nostra vita, tuttavia la impregna, la informa, la orienta. E senza questo al di là, senza questo oltre, non avrebbe senso forse neppure l'al di qua, la quotidianità, il vivere giorno per giorno. Il mio regno non è di questa terra, ripete tante volte Gesù, a chi lo vorrebbe spingere a compromettersi con il presente, con la storia, con il potere. E lui rimanda sempre il discorso in un'altra direzione, in un'altra sfera, no? Da un'altra parte. E proprio quest'altra parte, questo altro luogo, questo oltre che ci chiama, che ci circonda, è anche il promemoria costante circa la nostra più autentica destinazione.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Allora oggi ci guida al di là questa catena di tre parole, di tre piccole parole, ci guida un po' questa altra dimensione del vivere, il pensiero ai nostri morti oggi, a chi è già nell'aldilà e che da lì ci accompagna. E ha occupato appunto le riflessioni del Santo Padre all'Angelus di ieri, anche la visita ai cimiteri, mentre custodisce i legami di affetto con chi ci ha amato in questa vita ci ricorda che tutti appunto tendiamo verso un'altra vita, appunto al di là della morte. E poi c'è l'aldilà, l'oltre, inteso in altro senso, quell'aldilà del livello di guardia che in campo economico, in campo di politica finanziaria, sembra essersi ormai superato, sul punto di superare. Titolo del Messaggero di oggi: crolla la borsa, Napolitano in campo. Il commento di Mario Orfeo: la crisi italiana si è pericolosamente avvicinata a un punto di non ritorno, per questo servono interventi concreti e rapidi per ridare fiducia ai mercati, per far ripartire la crescita, per non essere travolti dal debito e dall'immobilismo. L'Italia può ancora salvarsi, ma occorre un'azione decisa con misure anche impopolari, riforme strutturali e non tasse una tantum dagli effetti recessivi. La politica deve agire in fretta, decidere, non annunciare, realizzare, non promettere. Purtroppo la consapevolezza della gravità della situazione mostrata da banchieri, imprese, forze produttive e sindacati, che da settimane se non da mesi reclamano il cambio di passo, così come la responsabilità dell'opposizione più responsabile, scusate, la disponibilità dell'opposizione più responsabile, non hanno finora trovato corrispondenza nei comportamenti di un governo che balla sul Titanic, evocato da Tremonti in Parlamento, impegnato dunque più a dirimere le liti interne che a costruire un piano credibile per l'Europa. Questo è il Messaggero di oggi. Poi c'è l'aldilà della scienza, questo è davvero un aldilà provocatorio, a volte rischioso, no? Ripropone il solito dubbio che non si vada sul piano scientifico sempre un po' troppo al di là addirittura dei limiti etici, no? Vi leggo dalla prima del Corriere della Sera: se le cellule umane ringiovaniscono. All'Università di Montpellier, questa è la notizia, sono riusciti a riprogrammare in vitro cellule di soggetti tra i 74 e i 101 anni, trasformandole in staminali pluripotenti indotte e restituendo capacità alle cellule di moltiplicarsi e di ringiovanirsi. Si apre una speranza contro le malattie dell'invecchiamento. Le applicazioni future più evidenti, più facili da immaginare, sono la cura delle malattie neurologiche come l'Alzheimer, il Parkinson, fino al diabete, l'artrosi, i problemi cardiaci legati all'età avanzata. Per adesso nessuna equipa al mondo ha ancora provato a reiniettare nel paziente cellule ripotenziate e il salto dalla teoria alla pratica è ancora relativamente lontano. La questione sembra però a questo punto tecnica soltanto, servono molti fondi, esperimenti, sforzi, tempo, è vero, ma la strada è segnata e l'eterno processo nascita, crescita, invecchiamento, morte sembra ormai sovvertibile con tutte le enormi implicazioni filosofiche e religiose che ne conseguono. Veramente stiamo al di là, molto molto al di là dei consueti panorami, no? Del conflitto ordinario tra scienza, fede, etica, religione, eccetera. E tornando invece al senso primario dell'aldilà, al di là della vita terrena, il senso della morte, il dire la morte, l'affrontare la morte, il superare questo tabù. Dalla Repubblica di oggi, a margine della segnalazione di un libro di Concita De Gregorio, edito da Einaudi, Così è la vita, che è una raccolta di testimonianze, di documenti, di libri su questo tema tabù della morte, vorrei segnalare alcuni passaggi del commento di Michele Serra. Per riuscire a censurare la morte, nasconderla a noi stessi, agli altri, a una società intera, è necessario prima censurare la vita, levando dalla vita le tracce della fragilità, della malattia, della vecchiezza, le tracce insomma del tempo. Ma questa sorta di sterilizzazione della vita, questo prosciugarne umori, lacrime, cicatrici, rughe, malattie, dolore, la dissecca, la immiserisce e finisce per toglierci a conti fatti molto più di quanto la morte ci leva. Allora il senso un po', no, di certe battaglie per appunto la giovinezza a tutti i costi, la giovinezza che superi il senso stesso appunto della morte, è un al di là probabilmente artificioso che ci allontana dall'aldilà più autentico, dalla dimensione più autenticamente trascendente della nostra vita qui e ora.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu m'as chantée. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais. Ce qui s'aime tout doucement sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. A volte, dunque, abbiamo visto, si va davvero un po' troppo in là, si va troppo al di là dei limiti. E forse il superamento dei limiti è proprio la caratteristica del tempo che viviamo. Abbiamo del resto superato i limiti spazio-temporali, i grandi viaggi, le frontiere della comunicazione, inimmaginabili solo una ventina d'anni fa. Questo comporta pure un'estensione un po' estrema, no? Della nostra vita, del nostro tempo, del nostro ritmo vitale ordinario. Esagerare sembra essere un po' la parola chiave dei nostri tempi, quindi frequentare l'aldilà dei limiti naturali dei nostri corpi, appunto dei nostri ritmi abituali. Vite esagerate, vite spericolate, voglio una vita spericolata, vite violate dunque anche nei loro ritmi biologici. E da qui tutte le conseguenze che ciascuno di noi può sperimentare ogni giorno, lo stress, le malattie connesse, la nevrosi, l'alienazione, l'incomunicabilità. E se provassimo ad andare oltre questo oltre smodato, questo oltre frenetico, folle, che cosa troveremmo? Oltre questo oltre, al di là di questo al di là, c'è qualcosa che può assomigliare, ma solo assomigliare all'antico, quindi a un regresso apparentemente. L'arte della lentezza, per esempio. Così si intitola il libro che vi segnalo oggi. Ne sono autori una giornalista, Isabelle Gravillon, e un filosofo, Stéphane Serman, anche psicoterapeuta, e che non a caso è specialista dello stress, dei traumi psicologici legati allo stress. E dunque firmano L'arte della lentezza, come riconquistare il proprio tempo, che è edito da Edizioni Messaggero di Padova. Che cosa ne sarebbe della tua vita, vi leggo dalla quarta di copertina, se smettessi di correre? Possibile che tu debba lavorare anche di domenica? Se ti capitasse di recuperare qualche ora libera alla settimana, cosa ne faresti? Puoi migliorare la tua vita ottimizzando il tempo al lavoro e a casa? Alt, va tutto troppo in fretta. Il tempo non basta mai, rischiamo di condurre una vita in pista. Il tempo ci sfugge, siamo costantemente sotto pressione, questo ci ossessiona. Forse è arrivato il momento di concederci semplicemente del tempo per vivere meglio. Ecco, se ci prendessimo del tempo è il titolo di uno, per esempio, dei capitoli iniziali di questo libro. E il primo paragrafo di questo capitolo è dedicato addirittura all'Italia come culla del movimento a favore della lentezza. Forse perché in questo paese si vive bene, scrivono gli autori, perché i paesaggi, il sole, il carattere caloroso dei suoi abitanti rappresentano un invito a concedersi il tempo di fermarsi per cogliere l'istante presente, perché i piatti di pasta non fanno che incitare alla convivialità, a pranzi interminabili in famiglia o con gli amici su una terrazza. Chissà. In ogni caso l'Italia è in testa nell'albo d'onore dei paesi che incitano alla lentezza. E procede con la storia in breve del nostro paese, attraverso così per grandi tappe, e fino alla nascita del movimento Slow Food, con sede a Bra in Piemonte, nell'Italia del Nord, il cui manifesto è chiaro: difendere senza tregua i piaceri terreni è l'unico modo di opporsi alla follia universale della velocità a ogni costo. Quindi a questo sforzo di andare sempre al di là dei limiti del tempo, al di là dei limiti di una giornata che però più di 24 ore non possiamo portare. E dunque tutto ciò, un invito a tornare al piacere della lentezza, anche della contemplazione, della riflessione, quindi di non spingere il nostro fisico, i nostri ritmi al di là delle loro possibilità, nel libro L'arte della lentezza, come riconquistare il proprio tempo, a firma di Stéphane Serman e Isabelle Gravillon, è in libreria per Edizioni Il Messaggero. Allora, al di là, oggi stiamo divagando tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live su queste tre parole suscitate dal pensiero del Papa ieri all'Angelus di mezzogiorno. La preghiera per i morti è non solo utile ma necessaria, non solo li può aiutare ma rende efficace la loro intercessione in nostro favore, e anche la visita ai cimiteri che custodisce i legami di affetto con chi ci ha amato in questa vita ci ricorda che tutti tendiamo verso un'altra vita al di là, appunto, della morte. E a proposito del al di là della morte, del senso autentico dell'aldilà per noi cristiani, vorrei segnalarvi che domani, per i nostri faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana, le interviste impossibili, domani alle 19 potremo seguire la conversazione immaginaria, bellissima conversazione immaginaria, di Mara Miceli con Lazzaro. A Lazzaro presta la voce Gaetano Lizio, un piccolo assaggio.
Perché quella voce, quella che percepì la folla accorsa, non fu esattamente la stessa che vibrò nelle mie membra.
Si spieghi meglio.
Non fu voce, ma morsa. Muscoli, presa e destino. Ciò che mi trascinò fuori. Qualcosa che non potevo udire con i sensi, ma con le membra. Qualcosa che mi trascinò oltre il tempo e lo spazio, che riempì di sangue il mio corpo ed ossigeno i miei polmoni. Dopo, molto dopo, riuscì ad attribuirgli la sostanza di Dio.
Ciò nonostante, non credette né agli altri, né tantomeno a se stesso in quel frangente.
No! Se non fosse stato per le mie sorelle, avrei continuato a dubitare. L'intera Betania poteva, per il mio sommo sconcerto, per la mia profonda incredulità, sortire un simile macabro scherzo. Me ne sarei convinto piuttosto che accettare che da morto ero tornato in vita.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. conversazioni immaginarie con personaggi del passato,
mitologici, metafisici.
Il passato e il presente.
La realtà e la finzione.
L'io e un altro.
Grandi nomi, grandi autori.
Grandi nomi, grandi autori, imprevedibili incontri.
Autori di oggi, miti di sempre.
Giona, Maddalena, Beethoven, Giuda, Tacito,
Marconi, Shakespeare.
E molti altri. Tutti i giovedì alle 19 su 105.
Tutti i giovedì alle 19 su 105.
Allora, domani, per Faccia a Faccia Improbabili alla Radio Vaticana, Mara Miceli incontra Lazzaro, Gaetano Lizio. È nella parte appunto del resuscitato. E alle 19 qui su 105.
Al di là del bene più prezioso ci sei tu,
ci sei tu.
Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu,
ci sei tu.
Cari amici, stiamo per salutarci. Oggi abbiamo divagato sul senso dell'oltre, dell'aldilà per noi cristiani. La giornata odierna ci induce al pensiero affettuoso ai nostri cari che si trovano ormai al di là della vita e a pensare, a ricordare che al di là di questa vita siamo tutti destinati a un oltre che supera sia la dimensione limitata del tempo e ci introduce, ci avvicina alla trascendenza. E vi lascio allora con una pagina su Cristo, che c'è di promemoria proprio su questo al di là, del padre Pierre Teilhard de Chardin. Gli presta la voce Armando De Ceccon. A risentirci e buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.
Creare, completare e purificare il mondo. Come già leggiamo negli scritti di Paolo e di Giovanni, ha per Dio il significato di unificarlo, unendolo organicamente a sé. Ora, come procede per unificarlo? Si immerge parzialmente nelle cose, si fa elemento e successivamente, grazie al punto di appoggio trovato interiormente nel cuore della materia, assume la direzione e si mette alla testa di ciò che noi ora chiamiamo l'evoluzione, principio di universale vitalità, il Cristo, per il fatto di essere sorto uomo tra gli uomini, si è messo in posizione di poter piegare e da sempre sta difatti piegando sotto il suo dominio, epurandola, dirigendola e superanimandola. L'ascesa generale delle coscienze nella quale si è inserito, mediante una perenne azione di comunione e di sublimazione, egli si aggrega l'intero psichismo della terra. E allorché avrà in questo modo radunato tutto e trasformato tutto, raggiungerà in un gesto finale il focolaio divino, dal quale non è mai uscito, e si racchiuderà così su se stesso e sulla sua conquista. E allora, dice San Paolo, non ci sarà più che Dio tutto in tutti. Forma superiore di panteismo. In verità, senza traccia avvelenata di mescolanza né di annientamento. Attesa di perfetta unità, nella quale per il fatto stesso della propria immersione, ogni elemento troverà, contemporaneamente all'universo, la sua consumazione.
Parole chiave.
Parole che aprono stanze, archivi.
Mondi interi.
Mondi interi.
Parole chiave.
Pagine,
foglie, chiavi,
parole.